la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 4 minuti, ultima newsline di questo 2024, fascia mattutina dell'informazione locale di Controradio. Un buongiorno da Chiara Brilli e da tutta la redazione. Tante le interviste, gli approfondimenti come di consueto, anche i commenti e un po' anche i bilanci. Siamo a fine d'anno e dunque tiriamo un po' le fila anche dal punto di vista informativo, anche meteorologico, collegandoci subito con il LAM. Giulio Betti quest'oggi con noi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, una giornata che replica la situazione meteorologica di queste festività?
Allora, da un punto di vista meteo, la giornata di oggi vedrà ancora la prevalenza di un'area di alta pressione con nebbie mattutine nelle valli, però i primi segnali che questo anticiclone si sta indebolendo li osserviamo dalle nubi basse che stanno interessando in queste ore le coste meridionali della regione. Quindi vuol dire che l'anticiclone garantirà un ultimo dell'anno stabile, quindi insomma chi dovesse festeggiare in piazza può stare tranquillo, non c'è rischio di precipitazioni, sarà piuttosto freddo in pianura per via appunto dell'inversione termica, quindi ancora possibili gelate dopo il tramonto, la temperatura si abbassa. Per domani, primo giorno del 2025, qualche nube in più, soprattutto sulle province centro-settentrionali, in zone di pianura, quindi anche Firenze, dove non si esclude qualche debole piovigine, direi soprattutto dal pomeriggio sera, ma niente di particolare, in un contesto termico nella norma, comunque valori minimi prossimi allo zero, massimi intorno ai 10-11 gradi, quindi ecco diciamo un passaggio di consegne tra il 2024 e il 2025 quantomeno normale.
Ecco Betti, che preluderà a che cosa? Spostiamoci giusto come tendenza nella seconda parte della settimana.
Allora, va detto questo, che rispetto ad altre volte la tendenza è un po' complicata, nel senso non è ancora chiarissima l'evoluzione a partire dal 4, direi, dal 4 di gennaio. Una perturbazione molto probabilmente transiterà tra il 2 e il 3 portando delle precipitazioni anche in Toscana, soprattutto sulla medio alta Toscana, ma direi che saranno fenomeni che interesseranno anche la provincia di Firenze. A seguire siamo un po' a metà strada fra correnti miti e correnti fredde di origine settentrionale, quindi diciamo che fino al 3-4 avremo appunto condizioni meteo nel complesso normali, con transito, come detto, di una perturbazione tra il 2 e il 3 gennaio che porterà precipitazioni e forse un po' di neve in alto Appennino, ma comunque a quote più medio-alte. A seguire maggiore incertezza, perché appunto saremo contesi, soprattutto la Toscana, tra il freddo che comunque bene o male tende a estendersi all'Europa centrale e le masse d'aria un pochino più calde mediterranee.
Allora, con queste informazioni di inizio anno e con questa incertezza noi ci riaggiorneremo il 2 di gennaio. Grazie nel frattempo e buon anno a tutto il LAM, grazie a Giulio Betti in particolare quest'oggi. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Controradio.
Ultimo collegamento del 2024, ma ce ne saranno e se ce ne saranno nel 2025 con il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini. Buongiorno. Ecco, lo stiamo sentendo. Giorgio, allora tiriamo un po' le fila di questo anno che ha visto un'apertura, una finestra di aggiornamenti di cronaca politica dal territorio di Prato e non solo, insomma la piana pratese, che è stata particolarmente protagonista su vari fronti, da quello ambientale a quello lavorativo e anche per quanto riguarda la cronaca. Veniamo dal post alluvione del novembre 2023, quando a inizio anno, insomma, il pratese ha dovuto ancora fare i conti e purtroppo lo deve ancora fare con una ripresa da un punto di vista economico e del territorio a fronte di tutto ciò che l'emergenza alluvionale aveva comportato.
Certo, è stato un inizio anno molto difficile, perché è arrivato proprio dopo l'alluvione del novembre che aveva devastato il territorio, in particolar modo il pratese e diciamo anche lo spirito della pratesità, quello di rialzarsi, è stato minato questa volta dal fatto che una crisi contemporanea, quella della moda, stava incombendo proprio negli stessi giorni in cui si stavano cercando di rialzare i pratesi, sia quelli colpiti nelle abitazioni civili sia quelli colpiti nelle aziende, da quello che era appena avvenuto dal punto di vista del disastro naturale. E proprio in quei giorni purtroppo arrivava la concomitanza di questa crisi della moda che ha colpito tutta la Toscana, lo sappiamo, ma sappiamo anche bene che a Prato risiedono molte delle attività che riguardano soprattutto il tessile e l'abbigliamento, e contemporaneamente appunto si è rivelata questa doppia crisi, diciamo così, un colpo infausto per tutto il territorio, che ha dovuto fare i conti anche con questo. Diciamo è stato un anno molto molto difficile per Prato, che però in qualche modo ha saputo reagire, mettere in campo alcune soluzioni importanti, anche perché sono cambiate molte cose. È stata chiamata la città, del resto come Firenze, a scegliere la sua nuova guida politica amministrativa. C'è la prima sindaca a Prato, Ilaria Buggetti, la prima sindaca della storia, come del resto è accaduto a Firenze appunto con Sara Fornaro, la prima sindaca della storia, e si è dovuto subito anche da parte dell'amministrazione mettere in campo una serie di iniziative, sia per quanto riguarda l'alluvione di cui parlavamo, sia per quanto riguarda la crisi del distretto della moda, che insomma hanno dovuto dare una risposta a quello che è ancora un problema, come dicevi tu, direttore, cioè, che rimane ancora un problema, perché le conseguenze non sono certo sparite.
Infatti, su questo c'è stata una mobilitazione anche nel territorio direttamente del governo. Il tavolo che si è tenuto a più riprese nel contesto pratese, con una peculiarità, Giorgio, che riguarda anche per la prima volta una crisi che non risparmia anche il settore gestito dalla comunità cinese.
Esattamente, questa è una grande novità, perché negli anni, nel corso degli anni, le varie crisi che si erano susseguite, diciamo così, non avevano mai colpito quel distretto, il che è diventato il distretto più grande d'Europa dell'abbigliamento, con oltre 5.000 aziende guidate da imprenditori cinesi. Invece questa volta anche quel distretto è stato colpito in maniera molto violenta, molte aziende hanno cominciato a chiudere, come abbiamo raccontato anche spesso in anteprima proprio dai microfoni di Controradio, e si è dovuto fare i conti con qualcosa di strano, di diverso. Del resto, quando le cose vanno male, quando le crisi si acuiscono, emergono anche tutti i problemi che sono correlati, e a questo mi riferisco quando penso alla lotta che i lavoratori pakistani hanno messo in atto grazie al sindacato Sud Cobas rispetto proprio a quegli imprenditori, spesso cinesi, la maggior parte delle volte cinesi, che diciamo così sono accusati di averli sfruttati. È emerso questo problema, che già esisteva in realtà negli ultimi anni in città, ma è emerso proprio anche perché la crisi del settore appunto dell'abbigliamento l'ha fatto, diciamo così, ha gettato una luce su questo problema, e anche questo è stato un altro dei grandi avvenimenti di Prato che ha coinvolto il resto della Toscana, perché ricordiamo ad esempio la manifestazione che è seguita ad un pestaggio, ad un picchetto che si è svolta a Seano. Anche quello è stato una, diciamo così, rivelazione di una contraddizione pratese che ha avuto nel 2024 il suo apice.
Ecco, mi confermerai, c'è stato una presa di coscienza, forse anche in maniera trasversale ulteriore, a fronte di un lavoro di rappresentanza sindacale sul territorio, di sindacalismo di base dei Sud-Cobas, che ha smobilitato non solo le coscienze dei lavoratori stranieri sottoposti davvero a condizioni di sfruttamento intensivo, ma anche i confederali, le istituzioni. Finalmente si parla di un versante, quello della debolezza contrattuale di realtà che insistono sul territorio pratese, che vedono lavoratori stranieri soprattutto vittime a 360 gradi.
Sì, debolezza contrattuale quando va bene, perché in realtà molto spesso i contratti non ci sono ed è ancora peggio. Certo, quando ci sono non vengono fatti rispettare. Il problema dell'orario di lavoro è stato un problema che è stato riconosciuto, come dicevi, per la prima volta in maniera trasversale. Questa è veramente la parola chiave, perché spesso erano emersi episodi di allarme di questo tipo, ma mai c'era stata una presa di coscienza comune. C'è stata una notte incredibile nella quale c'è stata un metaforico risveglio della città, ma poi neanche tanto metaforico, perché c'è stata quella manifestazione notturna appunto guidata dai Sud-Cobas, che nel centro di Prato sono venuti a bussare nel mezzo della notte alle serrande dei pratesi nel centro storico, e da lì in poi si è creata una serie di reazioni a catena che, come dicevi tu, ha innescato anche l'attenzione dei confederali, della politica anche romana nel massimo livello. Quindi diciamo si è cominciato a capire che questo fenomeno è un fenomeno che va affrontato in una maniera non episodica, ma in una maniera strutturale.
Vediamo di lasciarci con una valutazione dei primi mesi del governo Bugetti, dicevamo la prima sindaca di Prato, e anche con delle prospettive future e degli impegni che lei ha già annunciato.
Sì, la Bugetti, il suo approccio è stato da subito molto decisionista, ha deciso di tenere tecnicamente per sé molte deleghe chiave del governo, insomma, compresa anche quella della cultura, compresa anche quella dell'urbanistica, quindi insomma una serie di deleghe forti. Il suo approccio è stato in continuità con quello di Matteo Biffoni, ma anche con un piglio nuovo e diverso che si è concretizzato negli ultimi mesi con una serie di azioni, con una serie anche di promesse, come dicevi tu. In primo luogo quella di coinvolgere maggiormente la città nel governo del territorio, con l'istituzione di alcuni presidi che corrispondono alle vecchie circoscrizioni. Prato non le ha più perché diciamo per una serie di motivi negli ultimi anni sono venute meno, motivi ovviamente burocratici e di legge, però ricordiamo benissimo che Prato non solo è la città con più stranieri rispetto alla popolazione residente in Italia, ma è anche una città molto complessa, la seconda della Toscana, la terza del centro Italia, con oltre 200.000 abitanti, quindi sappiamo benissimo quale può essere la difficoltà. E questo è stato il primo tratto distintivo della volontà di Ilaria Bugetti. Il secondo è quello anche di guardare al futuro del territorio, e in particolare di riorganizzare il centro storico come funzioni, perché è un centro storico cresciuto anche come vita, non solo diurna ma anche notturna, e insomma la promessa di Bugetti è quella di cercare di lavorare anche su ridisegnare alcune parti di questo centro, per esempio il grandissimo parcheggio che c'è a Piazza Mercatale, che è una delle piazze più grandi della Toscana, a Prato appunto, e la promessa è quella di studiare una soluzione per un parcheggio interrato.
E in conclusione diamo uno sguardo, diciamo, anche a un tema che noi abbiamo affrontato anche nella nostra rubrica Gen Z con i giovani, le giovani generazioni. Prato ha molto da offrire da un punto di vista culturale, e soprattutto ci sono degli spazi che davvero potrebbero essere una rinascita anche per un panorama musicale e culturale che parte proprio dal pratese.
È proprio così, cioè Prato ha uno spazio che innanzitutto mentale e fisico, che offre diciamo a tutto il resto del territorio, che è fatto di giovani, soprattutto giovani che hanno origini straniere, diciamolo chiaramente. C'è questa mescolanza in passato è stata forse poco valorizzata, oppure letta più come contrasto fra etnie, fra popolazioni diverse. In realtà ultimamente si sta diciamo così, sta maturando, e come abbiamo potuto anche raccontare con il fuoco della vostra trasmissione, la nostra trasmissione su Gen Z, diciamo può maturare in alcuni spazi che anche sono fisici e che la città potrebbe offrire. C'è stata proprio una richiesta, un appello da parte dei giovani pratesi anche all'amministrazione a rendersi maggiormente disponibile per cercare diciamo così, di valorizzare questa cultura della differenza e del confronto che fa di Prato uno dei posti più interessanti del mondo.
Grazie a Giorgio Bernardini per questo impegno, lavoro costante, aggiornamento dal territorio. Ci riaggiorniamo nel 2025. Buona fine d'anno e buon inizio 2025. Grazie Giorgio.
Grazie a voi, buona fine e buon inizio. Grazie.
Minuti, lo abbiamo detto anche nelle nostre anticipazioni, la sicurezza è stata una parola chiave del 2024 e è facile prevedere che lo sarà anche il prossimo anno. Ha fatto parte della campagna elettorale anche sui nostri territori e di iniziative che poi sono state declinate anche in termini di maggiori agenti, l'attesa risposta del governo, così come nuovi agenti di polizia municipale, iniziative rispetto al recupero della vivibilità di alcune aree di Firenze e non solo, ma c'è una nota dolente che è ancora davvero stonata. Stiamo parlando dell'annus horribilis per San Jacopino. Non c'è tregua infatti nemmeno durante le festività per questo rione fiorentino. Ci concentriamo su questo su questa area della città collegandoci con il presidente del Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino, Simone Gianfaldoni. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi, auguri a tutti.
Allora, una media insomma importante, diciamo, 200 casi di spaccate o atti di vandalismo in tutto l'anno.
Che dobbiamo dire? È una nota dolente, oramai non ci precisiamo come ancora tutti insieme, forse noi e quant'altro, non siano riusciti o non siamo riusciti a stoppare questo trend veramente micidiale. E neanche bene, ho sentito bene anche queste festività di Natale, siamo stati colpiti ben 3 volte alle pasticcerie proprio nei giorni antivigilia di Natale. Cioè è veramente sconcertante, no? questa fila rimane irrisolta, perché insomma tutti i giorni denunciamo di più, di tutto e di più, oltre spaccate le macchine, i cittadini si trovano la macchina la mattina, andiamo a partire, la macchina spaccata, ecco, anche quello è veramente rabbia su rabbia.
Voi ci mandate spesso foto di spaccate, appunto, dinamiche che si ripetono con questi vetri rotti e tentativi di furto, poi per pochi spicci, diciamo, rispetto a danni invece che sono enormi poi per i proprietari.
Esatto, è questo il cioè, a volte si trova tantissime macchine spaccate, addirittura sembra siano fatte per vandalismo o per perdita di testa o sotto gli effetti di droghe, no? Perché tanto anche qui denunciamo tantissima droga e spaccio sta aumentando tantissimo qui in zona. Poi dopo invece trovi anche qualche le macchine tutte razziate, tutte per poi prendere cosa? Un accendino se lo trovano, uno spicciolo. E questo proprio è, ai fini, e poi i danni sono come mini tantissimi, no? Cioè magari spacchi un SUV e ci vuole 500-600 euro per rimettere un vetro, insomma, secondo il vetro ti spacca. Cioè è veramente una cosa che noi chiediamo risposte e sperando che ora il 2025 ce li portino, perché veramente noi siamo veramente stanchi.
Gianfaldoni, ecco, ma che interpretazione e valutazione state facendo rispetto a iniziative che vengono portate avanti? Abbiamo raccontato di Via Palazzuolo a Firenze verso una nuova vita, con una progettualità insieme a Fondazione Cassa di Risparmio, che veda rianimarsi anche una zona di Firenze che è stata sicuramente impoverita e dunque è diventata anche bacino di criminalità. Però poi arriva anche il punto ieri del questore, il nuovo questore di Firenze Fausto Lamparelli, che in una conferenza stampa prima del Comitato per l'Ordine Pubblico ha parlato proprio di servizi speciali anticipo che verranno messi in campo e di nuovi agenti che arriveranno dopo l'8 gennaio. Ci sono dunque delle speranze all'orizzonte. Voi puntate su questo rinforzo di presenza delle forze dell'ordine sul territorio?
Mi riferivo proprio alla conferenza stampa, e poi abbiamo seguito tramite voi i media del nuovo questore, che poi ora subito dopo le feste ci accingeremo a incontrare, perché vogliamo proprio instaurare anche con il questore un rapporto di collaborazione massima, come abbiamo fatto con tutti gli altri. E noi si spera che i nuovi rinforzi devono arrivare e ci diano veramente una mano anche a un controllo più capillare, una prevenzione più capillare qui del territorio nostro, che finora, diciamoci la verità, è scarso, veramente scarso. E poi San Jacopino ha altri problemi, come abbiamo già detto e affrontato anche negli altri anni. C'è un problema anche di mobilità su gomma. Qui è stato portato via un 22, allora ATAF e ora Autonomie Toscane, un 22 ci portava veramente tanta gente e ci portava più tanta linfa nella piazza, ma anche in tutto il quartiere. È stato tolto tutto.
Ci sta dicendo deve essere ripensato in termini di strategie anche infrastrutturali, trasportistiche, per far sì che si possa parlare anche di una nuova vita per San Jacopino.
Esatto, perché qui ci siamo impoveriti tantissimo con l'eliminazione di tram, di bus che provenivano dalla periferia o dal centro storico, e adesso ci troviamo un 16 messo che gira a vuoto e anni sta girando a vuoto per la piazza, per tutte che collega San Jacopino, Piazza Cuccini e Piazza Leopoldo, a vuoto, una o due persone. E noi siamo veramente impoveriti, noi siamo un buco intorno al Viale Redi, cioè siamo veramente un qualcosa adesso che se la gente può venire viene apposta perché vuole fermarsi e deve andare da quel commerciante a proposito di quell'altro, se no, e qui è solo di passaggio e via. Ecco, e ci siamo impoveriti di presenze, di animazione, di quant'altro qui proprio nella piazza, e questo noi da tanto lo stiamo dicendo. Adesso speriamo, riprendiamo il discorso anche su questo per capire se c'è volontà di darci una mano per far rivivere e aumentare la nostra piazza e quant'altro.
Allora Gianfaldone, ci arriva un messaggio che sicuramente, insomma, prendiamo come spunto per ulteriori riflessioni. Se avete mai pensato che potrebbe essere un piano più architettato da parte della malavita organizzata per far fuggire i cittadini da alcune zone in modo che loro possano acquisire negozi, appartamenti che poi utilizzeranno con l'affitto breve. Mette molti temi sul piatto il nostro ascoltatore. Sono campanelli che però in qualche modo sono stati toccati anche in altri approfondimenti che abbiamo fatto, per esempio con la Fondazione Caponnetto. Sicuramente continueremo a trattare la vicenda San Jacopino e non solo, però vogliamo lasciarci in questo 2024 con un microfono acceso ancora su questa situazione non risolta, e poi speriamo davvero di ritrovarci con notizie migliori, ma ci aggiorneremo. Gianfaldoni, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e a lei.
Sono molti gli interrogativi che ci ponete, spunti per riflessioni che non si fermano a quest'ultima puntata di Newsline del 2024, perché noi non ci fermiamo, lo sapete, siamo determinati ad andare avanti nello scavare non solo in Dillo a Controradio, la nostra trasmissione di servizio che tornerà anche da gennaio con tutte le sue rubriche a partire da Viola Cerca Casa, ma anche attraverso i vostri spunti al nostro numero WhatsApp. Ma non hanno riqualificato da pochi anni Piazza San Jacopini, quindi questo demolisce la terra. Che per mandar via la delinquenza bisogna riqualificare. Sono tutte tematiche che vanno messe in una riflessione complessiva che sicuramente deve tener conto di vari aspetti, perché quando insomma si inserisce una modifica in un contesto urbano, che sia di trasporto, che sia di riqualificazione, poi non è detto che le conseguenze siano positive. Affrontavamo per esempio nell'arco di questa stagione il caso di Piazza Dalmazia e della tranvia, il passaggio della tranvia sicuramente positivo da un punto di vista dei trasporti, ha creato però una situazione di divisione di una realtà che viene sofferta anche da molte persone che vivono in quel contesto. Comunque voi continuate a scriverci, a interagire con noi e soprattutto un appello ancora a fare la tessera del Contro Radio Club, a sostenere la vostra radio diventando soci, se non potete farlo venendo qui in orario d'ufficio. Ci saranno poi ulteriori iniziative a inizio anno, non ve le sveliamo adesso, però vorremmo davvero che attraverso controradioclub.it, il nostro sito dove poter fare la tessera da un punto di vista di procedimento virtuale, ci forniste un sostegno che invece è reale e concreto. Adesso linea a Milano, poi torniamo con voi.
Popolare Network, Popolare Network.
Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nella striscia di Gaza è stato lanciato l'allarme per un disastro sanitario e ambientale dopo che l'esercito israeliano ha bombardato e danneggiato una stazione di pompaggio delle acque reflue a Gaza City. Le autorità hanno affermato che i danni alla stazione hanno provocato un aumento dei livelli delle acque reflue nelle strade della città. Intanto forti piogge temporali stanno colpendo la striscia, allagando le tende nel centro di Deir el-Balah e nel sud di Khan Yunis, aggravando le sofferenze dei palestinesi sfollati. Secondo il ministro della salute della striscia sono almeno 7 i palestinesi morti per il freddo negli ultimi giorni, 6 erano neonati.
2 morti e tra questi un bambino di 5 anni per il naufragio di un'imbarcazione al largo della Tunisia, e le due vittime erano di nazionalità tunisina, altre 17 persone sono state tratte in salvo dalla guardia costiera del paese.
Spetta ai ministri la valutazione dei paesi sicuri ai fini dei trasferimenti dei migranti, lo hanno scritto i giudici della prima sezione civile della Corte di Cassazione in una ordinanza interlocutoria dopo i ricorsi presentati dal governo contro le prime mancate convalide del trattenimento dei migranti in Albania emesse dalla sezione immigrazione del Tribunale di Roma il 18 ottobre. Su richiesta della Procura Generale è stato comunque sospeso ogni provvedimento in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Sarà un capodanno di zone rosse in tutta Italia. Il ministro degli interni Piantedosi ha deciso che dopo Milano verrà estesa a tutta Italia l'istituzione di zone nelle città dove potranno essere allontanate persone con precedenti penali o semplicemente perché ritenute sospette o potenzialmente pericolose. Il provvedimento sarà in vigore per i prossimi 3 mesi. A Milano riguarda le stazioni, alcune zone più frequentate dai giovani, le zone della cosiddetta movida. Piantedosi ha chiesto ai prefetti di individuare nelle loro città le zone dove applicare il provvedimento.
Un tribunale sudcoreano ha emesso il mandato d'arresto richiesto ieri nei confronti del presidente deposto Yoon Suk-yeol dopo il suo fallito tentativo a inizio mese di imporre la legge marziale, la prima volta nella storia della Corea del Sud che un presidente viene preso di mira da un'azione legale di questo tipo. Yoon Suk-yeol è ancora ufficialmente in carica in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sulle sue dimissioni adottata il 14 dicembre dall'Assemblea. Attualmente è sospeso dall'incarico, la Corte dovrebbe confermare o annullare le sue dimissioni entro metà giugno. Otto e 34 minuti, le notizie tornano alle 9:30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Popolare Network.
Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili dove si segnala che sulle ramo di Livorno fino al 18 marzo 2025 rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Aurelia in uscita provenendo da Livorno. Si segnala inoltre la chiusura della regionale 429 H24 fino al 6 gennaio dal chilometro 12 al chilometro 17.600 in entrambi i sensi di marcia a seguito di sversamento d'olio per incidente. Città di Firenze, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, la ZTL rimarrà attiva da stasera fino alle 8 di domani mattina, 1 gennaio. Il servizio tranvia invece stanotte saranno stop e saranno attive 5 linee di bus fino alle 2.30, predisposti provvedimenti di circolazione e il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Stai ascoltando Contro radio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Contro radio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Contro radio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Contro radio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Contro radio Club, il club di coloro che dicono Contro radio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Controradio.
Realize
Alle 8:40 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio e ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno che questa sera ci vedrà impegnati. Infatti sono in corso i lavori per la realizzazione dello studio mobile che prenderà vita per la diretta di Controradio da Scandicci, la piazza che animiamo sulle nostre frequenze e che vedrà Edoardo Bennato come ospite musicale d'eccezione. Ma leggiamo di taglio alto sulla Repubblica: da Mr. Rain al jazz, la festa di Capodanno, vietati i botti, il programma per quanto riguarda il capoluogo toscano. Allora cerchiamo di fare un quadro d'insieme per quanto riguarda le offerte, gli eventi che si terranno sul territorio toscano nel servizio di Viola Giacalone.
A Firenze si rinnova la ricetta del Capodanno diffuso in tutta la città e soprattutto in 5 piazze del centro storico, mossa dal Comune di Firenze con la Fondazione Muse e il sostegno di Toscana Energia. Per garantire un'atmosfera sicura e piacevole è stato vietato l'uso di botti, petardi e contenitori di vetro. Dalle 19 del 31 dicembre fino alle 7 del 1 gennaio nell'area UNESCO non si potranno vendere né consumare bevande in vetro, salvo nei locali autorizzati ovviamente. Piazza della Signoria sarà il cuore del Capodanno in centro a Firenze. La musica inizia alle 21 con gli artisti dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. A seguire i live di Mr. Rain, i Boland, Giovanni Caccamo, Deborah Lurato e Siria. In piazza San Giovanni l'associazione Musart presenta l'evento Cori Gospel, mentre in piazza Santissima Annunziata l'associazione Quelli del 29 presenta Jazz in Luce. In Oltrarno l'associazione Music Pool presenta Happy New Year on the Road con due marching band che seguiranno due distinti itinerari musicali. Controradio invece sarà a Scandicci per il concerto di Edoardo Bennato in piazza Sale della Resistenza. L'artista sarà preceduto e seguito dal DJ set di Cipo. La serata inizia alle 22:30 e l'ingresso è gratuito. La diretta di Controradio sarà con Giustina Terenzi, Travis B e Giovanni Barbasso. Al CPA Firenze Sud il tradizionale Capo Capodanno, alla Casa del Popolo di Grassina, Capodanno a cura del collettivo di fabbrica GKN, con cena di Mondeggi Bene Comune e live di Gatto Toro e Pancake. All'Astra di Piazza Beccaria dalle 9 brindisi e anteprima assoluta dell'Uomo del Bosco. Per chi preferisce il teatro invece ci saranno spettacoli al Puccini, alla Pergola, a Teatro Verdi e al Teatro Le Laudi. A Pisa, di Elio e le Storie Tese, Piazza dei Cavalieri. A Siena, musica di diversi generi in tutte le piazze, dalla musica elettronica in Piazza del Campo fino al coro gospel in Piazza San Giovanni. A Pontedera, i live di Shade, Petit, Federica Carta, Nivio, Critical e Dennis Benincasa. A Livorno, appuntamento in terrazza Mascagni con il DJ set di Vittorio Lindiano e Giovanni Frau, poi Rebel Toschi. Ad Arezzo, sul palco di Piazza Sant'Agostino, Finaz, Pacio Pacini e Don Bachi per una festa dedicata alla banda Bardot. A Grosseto invece grande festa gratuita in piazza Dante.
E vi ricordiamo che da Scandicci la diretta di Controradio per quanto riguarda il Capodanno con Edoardo Bennato da Piazza della Resistenza sulle nostre frequenze partirà dalle ore 21, postazione in diretta live di un trio d'eccezione: Giustina Terenzi, Travis B e Giovanni Barbasso. Vi terranno compagnia in questo passaggio d'anno, ma noi vogliamo salutare in questa newsline, ultima newsline del 2024 nella sua fascia mattutina, parlando di un tema a noi caro. Non solo quest'anno, ma terremo alta l'attenzione e il microfono sulla ludopatia. Salutiamo Don Andrea Bigalli, presidente di Libera Toscana. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
A che gioco sta giocando il governo rispetto al gioco d'azzardo, Bigalli? Scusami il gioco di parole appunto, ma davvero si capisce poco in che direzione, o forse insomma poi ci dirai meglio tu, in che direzione sta andando la legge di bilancio 2025 che da un lato cancella i fondi per contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo, dall'altro incrementa le estrazioni di lotto e super lotto, insomma una miscela esplosiva.
Ma purtroppo va nella direzione in cui sono sempre andati i governi negli ultimi tempi rispetto alla gestione del gioco d'azzardo, dopo questa che dovrà essere la svolta della legalizzazione per contenere il rischio non soltanto del gioco illegale, ma insomma in qualche modo assumere la dimensione stessa del gioco, una realtà da controllare legalmente. In realtà il mercato, diciamo così, l'offerta della dimensione illegale per quanto riguarda il gioco è proseguita, forse addirittura si è ulteriormente incrementata, anche perché ricordiamoci che il gioco online di fatto gioco d'azzardo è, e se si va sul web si può essere ragionevolmente sicuri che buona parte delle attività vengono controllate dalle associazioni criminali o da associazioni, diciamo così, teoricamente legali, però di fatto spesso perseguono degli scopi illegali. Quindi l'idea è sempre quella: io faccio cassa attraverso il gioco d'azzardo, lo incremento non tanto formalmente, quando però materialmente, consentendo, qui sembra anche addirittura vogliano reintrodurre la possibilità delle pubblicità sul gioco, quindi una pubblicità diretta anche, insomma, cose che fanno delineare appunto una prospettiva di complessivo così investimento, cioè l'idea è appunto aumentano i flussi dell'erario, tanto poi sai, cioè quelle che poi sono le spese aggiuntive in realtà per recuperare i giocatori e le giocatrici, boh, insomma quello poi tutto sommato, ma chi se importa. Questa soppressione degli osservatori nazionali su alcuni fenomeni, tipo per esempio appunto il gioco d'azzardo, indica una tendenza molto pericolosa di questo governo, che evidentemente non vuol far capire come sia veramente la situazione e quindi limita di molto gli interventi necessari.
Certo, il gioco d'azzardo patologico, ricordiamo, o il disturbo da gioco d'azzardo, davvero rappresenta una dipendenza che è in rapida crescita tra giovani e adulti, e l'Istituto Superiore di Sanità stima che in Italia vi siano circa 18 milioni di giocatori, il 36,4% della popolazione. Va a insistere poi su fasce deboli di popolazione che possono rivolgersi anche alla criminalità organizzata, un contesto di usura che viene ulteriormente alimentato.
Assolutamente, ma questo è molto facile da constatare, basta piazzarsi vicino a una rivendita di gratta e vinci oppure dove ci sono le slot e studiare le persone che comprano questo tipo di così intrattenimento o appunto si attaccano a una slot. Chiaramente insomma il giocatore che interessa a noi è il giocatore di fascia sociale bassa, una persona che magari addirittura gioca per uscire dalla propria condizione di povertà o che vede la propria condizione di povertà drammaticamente implementata proprio perché gioca, ed il giocatore che si può permettere con nonchalance, come è successo al noto personaggio pubblico, di dichiarare una perdita di 400.000 euro così con una grande sufficienza, sinceramente non ci interessa. Il problema serio però è che ricadute sociali possa avere anche tutto sommato l'atteggiamento di chi ti dice io gioco quanto voglio, tanto insomma tutto sommato chi si importa lo posso fare, e confronta a chi invece probabilmente si gioca le pensioni o la possibilità di una vita decente.
Andrea Bigalli, che cosa pensare per il 2025 a fronte di iniziative che anche Libera porta costantemente sul territorio rispetto ai giovani, a un'educazione, a un corretto gioco, un gioco che non sia foriero appunto di un autolesionismo che poi porta a una dipendenza, a fronte di risorse che vengono meno e quindi di armi spuntate contro la ludopatia?
Ma credo che le associazioni, il cartello è ben agguerrito fortunatamente, devono fare quello che non fa lo Stato, cioè fare una formazione di base per la prevenzione del gioco, per l'informazione corretta di quello che sta accadendo e continuare con insistenza, per quello che ci compete, a denunciare quelle che sono poi le ricadute sulla dimensione illegale gestita dalle grandi mafie. È indubbio per esempio che c'è un canale di riciclaggio che nel gioco d'azzardo trova, guarda, una condizione di assoluto favore. Ecco, su quello sicuramente bisogna lavorare per raccontare quello che sta accadendo e dire una volta di più che bloccare il meccanismo culturale del gioco, che non ci che non così priverebbe lo Stato di sa quali risorse, è uno dei meccanismi con cui si innesca anche una dimensione di rapporto anche con se stessi di altro segno. Insomma, io vengo da una scuola teologica abbastanza rigida, no? Non cercare di arricchirti, se hai per dare, e tutto ciò con cui ti arricchisci senza il frutto del tuo lavoro, del tuo ingegno, è tutto sommato una cosa immorale. Ecco, il gioco d'azzardo, in ultima analisi, permettimi un po' una nota cabulista finale, è anche questo, no? Cioè la diseducazione costante di dire ragazzi, si può guadagnare da vivere senza lavorare, tutti devono essere messi in condizione di lavorare, tutti devono avere dal loro lavoro ciò che è necessario, giusto e legittimo per condurre degnamente la propria vita. Nessuno può pensare così di vivere in relazione ai colpi della fortuna, a mio modestissimo parere.
E come spesso ribadiamo anche da queste frequenze, anche una corretta narrazione rispetto alla ludopatia deve essere riportata, non quanto si vince, ma soprattutto quanto, in quanti casi e con quali conseguenze si perde. Don Andrea Bigalli, grazie a Libera Toscana, buona fine, risentiamoci
grazie
sicuramente nel 2025.
E mi raccomando, dobbiamo continuare a informare come avete sempre fatto, con coraggio, con determinazione, con chiarezza e anche con un po' d'allegria.
Esatto, questa è la miscela giusta, grazie a Don Bigalli. Alle 8:53 minuti, siamo in chiusura di questa fascia di Newsline. Cosa volete sapere? Volete sapere che dopo di noi, dopo il lavoro della redazione che adesso passa alle scrivanie per gli aggiornamenti sul versante cross mediale, dunque sul nostro sito e sui nostri canali social, arriva Pierluigi Megaherz, anzi che ringrazio perché si è cimentato anche nella regia, nella parte tecnica questa mattina. Poi arriva Ovest di Padalino, l'ultima puntata con Benedetto Ferrara del 2024. Nel pomeriggio ci sarà Alias e i nostri Giustina Terenzi, Giovanni Barbasso e Travis B saranno impegnati dalle 21 nella diretta del Capodanno da Scandicci. Allora, noi vi ringraziamo per seguirci e anche per sostenerci, rinnovando questo appello a diventare soci del Controradio Club attraverso controradioclub.it. Non ci stancheremo neanche a inizio anno di ribadirvi e di proporvi anche delle iniziative per convincervi ulteriormente, se ancora non bastasse, e vi auguriamo però una buona fine di anno, ma soprattutto un'ostinata buon inizio 2025 con Controradio. Dalla redazione a tutti voi anche l'augurio di una buona giornata. Champagne.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
La strana coppia. Al cinema si va in due.
Il venerdì alle 11:30. Contro.
Di nuovo in onda qua su Controradio, io sono Pierluigi Megaherz, vi tengo compagnia fino alle 10:30 questa volta. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp che è sempre lo stesso, 342 8104 111.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Franz Ferdinand Love Illumination. Franz Ferdinand in un brano di qualche tempo fa, che però veramente Franz Ferdinand proprio all'ennesima potenza. Recentemente sono tornati anche con un bel brano che prelude ad un bel album. Andiamo avanti con la musica, voi continuate pure a scriverci al nostro numero WhatsApp 342 8104 111.
Down with breakfast on the ride, no way. Reach the man by the
bring it back, that old New York rap. 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 Bring it back.
Well, you can shuffle numbers, but facts is facts. So many billionaires, while so many lacks. Before the board decide to be act. Well, come on, party people, share up your stats.
Now, we'll bring it down to the rat tax. To the fifth floor dance and the cabbage patch. They're trying to turn the key, but then you broke the latch. Sticking to my files for some rhymes to stack. I'd like to have a say on the income tax. I wanna help build bombs, and that's the facts. No money for healthcare, so what's the catch? The man got you locked with the key to the latch. Socialize. Open up your ears and clean out your eyes. If you learn to love, you're in for a surprise. It can be nice to be alive.
Un assaggio dei Beastie Boys attraverso questa Alive in un remix di Bentley Rhythm alle 9:12 per cominciare in maniera molto ritmata questa mattinata. Intanto mando un saluto a chi si fosse collegato in questo momento, a tutti i radioascoltatori e tutte le radioascoltatrici. Andiamo avanti, cambiamo un po' mood. Questo è Vigi con Cherry.
Fermati, stai ascoltando Controradio.
In Dust, in questo singolone dei Garbage, alle 9:20 scattate in questo istante su Controradio, e nel frattempo ci arrivano al nostro numero WhatsApp 342 8104111. I vostri auguri di un buon anno, quindi noi non possiamo che chiaramente rispondere con altrettanti auguri per questo 2025 che si sta dipanando di fronte ai nostri occhi. Intanto una piccola curiosità sul Capodanno: ma quando si festeggia nello spazio? È veramente un bel problema per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, che ogni giorno, a quanto pare, vedono sorgere e tramontare il sole ben 16 volte. La cosa è risolta facilmente con una convenzione: giustamente si brinda a mezzanotte alle 00:00 UTC, il fuso orario che corrisponde a quello di Greenwich, e chiaramente è al tempo ufficiale anche della Stazione Spaziale. Quindi niente, augureremo anche a loro, agli astronauti che si trovano lì sulla Stazione Spaziale Internazionale, a mezzanotte, quando sarà mezzanotte a Greenwich. Nel frattempo, fra poco ci ricolleghiamo con Popolare Network alle 9:30. Prima un po' di musica, un brano che mi piace moltissimo, l'ho avuto già occasione di dirlo, questo è Stream Roller dei Bryant's Magic Tears. Streamroller dei Bryant's Magic Tears, una formazione che, contrariamente a quello che potrebbe sembrare dalla musica, hanno natali parigini, sono francesi. E da poco tempo è uscito anche il nuovo album di Sean Cooty degli Egypt 80s, il disco si chiama Heavier Yet. Chiaramente Sean Cooty, manco a dirlo, vero, è il figlio del pioniere dell'afrobeat Fela Kuti. In questo disco Sean Cooty ha portato avanti, diciamo, quella che è la tradizione autentica, diciamo, come insomma ha insegnato papà, giustamente, se Fela Kuti, però l'ha portata avanti nella tradizione invece del nuovo millennio. C'è anche tanto reggae e questo brano, Day, è insieme a Damian Marley.
Now in this come a man called Sean Cooty alongside yours truly, Big Gangzilla. Anybody, I know they do pass myself, I just one day. I know be everybody worship money, I know they show myself, I just one day. I say, yeah, you day your day, but I
my day.
Day your day, sister,
my day.
Day your day,
my day.
Ah, Godzilla.
As long as the sun will shine on the face of man, I don't see no guy can erase the plan. Some guy should arise and understand what will be must be. We jump out on the road and we safely track and make it back in by the grace of God. Some guy love talk, but them face the back, what will be must be.
Normally not day, I no get time to chase cloud. I'm more happy, nobody like me, I can't shout. Too many people dead the world, not enough souls to make humans. And everybody know this life no balance.
Love feel like them think a game. Them fin no man while when them think with him. Them think them know, them just know the name. What will be must be. And put out negative in the universe. When them not try uplift, not free the turf. What will be must be, must be, must be, must be.
I know two big man pass anybody. I know they do pass myself. I just want it. I know be everybody wants money. I know they show myself. I just want it. Ah, Godzilla.
Some guy brag and not put in a work. And a grudge who work for what we deserve. When the reservation them the pre-reserve, what will must be. When a boss they move like them a free this earth and put out negative in the universe. When them now try uplift, not free the turf. What will be must be.
Thank you.